Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Chi ne è privo alza la mano, vi viene distribuita, poi ve la conservate, perché è la preghiera che siamo soliti fare tutte le celebrazioni del primo venerdì del mese e dei sabati. La Santa Messa vigiliare vespertina del sabato alle ore 17. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli. A creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quella del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Mando, Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci questa sera nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della quinta domenica del tempo ordinario, che noi vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. Siamo pieni di fiducia e di speranza, perché nel Vangelo sta scritto che tu esaudirai qualsiasi cosa ti chiederemo nel nome di Gesù, per il nostro bene e la tua gloria. Nella misura in cui le nostre suppliche siano conformi alla tua santa volontà. Dal momento che non possiamo dubitare che tu vuoi al pari di noi la guarigione spirituale di tutti i tuoi figli, portiamo nel cuore la certezza che questa preghiera giungerà a te gradita e secondo i tuoi perscrutabili disegni sarà esaudita. Tanto più che non è la preghiera di un singolo, ma è la preghiera della Chiesa unita al suo capo che è Cristo. Tuo Figlio è nostro Signore. Ti chiediamo di farci la grazia di comprendere bene la tua parola, attraverso la quale tu ci dai delle preziose indicazioni su quello che dobbiamo fare noi affinché tu possa portare a compimento la tua opera di salvezza nella nostra vita. Con queste disposizioni interiori di fede, di speranza, vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci sediamo per l'atto penitenziale. Questa celebrazione di guarigione spirituale, quattro sono i momenti propriamente di guarigione. Primo è l'atto penitenziale che stiamo per fare. Secondo sarà l'ascolto della parola di Dio, la comprensione del messaggio, perché il Signore ci vuole dire qualcosa che noi dobbiamo fare. Il Signore sa già quelli che sono i nostri bisogni. Non ha bisogno che noi gli chiediamo: Signore, fai questo, fai quest'altro, ho bisogno di questo, non dimenticarti, per noi e anche per gli altri. Siamo noi che abbiamo bisogno di capire quello che dobbiamo fare, perché ci sono delle cose che non abbiamo ancora fatto o che abbiamo fatto parzialmente e che quindi dobbiamo incominciare a fare per consentire a Dio di portare a compimento la sua opera. In questo, quindi, secondo momento, l'ascolto della parola di Dio; terzo momento, l'incontro con Gesù nella Santa Comunione; il quarto momento, la benedizione personale che impartiremo dopo la conclusione della messa. Quindi quattro sono i momenti importanti. Tutto è importante, ma quelli lì sono i momenti dove maggiormente opera lo Spirito Santo in ordine alla guarigione spirituale. Il primo è l'atto penitenziale. In questo atto penitenziale noi saremo invitati a fare due cose. La prima è perdonare. E guardate che noi abbiamo bisogno di perdonare tutti i giorni, anzi più volte al giorno. Perché? Perché siamo sollecitati dalle persone, dalle situazioni, dalle circostanze, per cui poi reagiamo male o comunque non reagiamo bene come sarebbe bene che reagissimo. Quindi dobbiamo perdonare e dobbiamo anche chiedere perdono. Queste due cose vanno di pari passo. Anzi, direi che prima noi dobbiamo perdonare e poi dobbiamo chiedere perdono. Perché? Perché nel Vangelo c'è scritto chiaramente che noi saremo perdonati da Dio nella misura in cui perdoneremo i fratelli. Quindi, un po', c'è qualcuno che vuole entrare. Paolo, guarda un po' che c'è qualcuno che vuole entrare. Per cui noi dobbiamo prima di tutto perdonare. Ora, chi è che dobbiamo perdonare? Dobbiamo perdonare le persone. Possiamo perdonare anche delle situazioni, delle realtà nelle quali noi viviamo. E siamo invitati a fare una intenzione di perdono che sia piuttosto sintetica, che sia circoscritta, nel senso non io voglio perdonare tutte le persone che mi hanno fatto del male. Questo vuol dire tanto e vuol dire niente. Io voglio perdonare Tizio, Caio, Sempronio. Delle volte possiamo anche non sapere i nomi di chi dobbiamo perdonare. Alcuni casi sì. E non è detto che dobbiamo perdonare delle persone che ci abbiano fatto chissà quali male, ma persone comunque che hanno interferito in qualche modo, magari involontariamente, non che ci siamo, non necessariamente dobbiamo pensare di avere dei nemici, delle persone che ci odiano, in qualche caso forse sì, ma tante volte è più una presunzione. Sono delle persone che purtroppo, diciamo, hanno un po' una fissazione anche a livello mentale di essere perseguitate, di che c'è qualcheduno che vuole il loro male, che condiziona la loro vita, eccetera eccetera. Comunque poi ci possono essere delle situazioni dove qualcuno ha proprio anche dei nemici. Noi dobbiamo perdonare e lo facciamo in un contesto assembleare, nella celebrazione dell'Eucaristia. Cosa significa? Significa che alla mia intenzione di perdono si unisce l'assemblea e tutti siamo invitati a dire noi perdoniamo, cioè io perdono, la Chiesa perdona, ma la Chiesa è indissolubilmente congiunta a Cristo, che è il suo capo, mistero del corpo mistico di Cristo. Per cui se io perdono e la Chiesa perdona, anche Cristo perdona. Voi capite allora che miracolo di grazia si realizza quando noi perdoniamo nel contesto dell'Eucaristia. Dice, ma se io perdono nella mia camera da solo, non vale lo stesso? Sì, diciamo, vale se io perdono, però questa grazia di riconciliazione è più efficace, più potente se è fatta in un contesto liturgico. Quindi noi dobbiamo, fosse solo per il momento penitenziale, sarebbe, diciamo, motivato a partecipare a questa Eucaristia, perché da nessuna parte, questo ve lo posso garantire, si fa un atto penitenziale in questa maniera. Dovunque voi andiate troverete che anche gli atti penitenziali più elaborati propongono ai fedeli di chiedere perdono, ma non di perdonare. E quindi è importantissimo fare questo primo momento. Chiaramente siamo, diciamo, un certo numero, per cui Paolo, ci vorrebbero due segni. Per cui è bene che ognuno facciamo un'intenzione, perché se ne facciamo tre o quattro a testa, il risultato qual è? Che alle 10 siamo ancora qua e forse è un po' tardi. Allora ne facciamo una, cerchiamo di, ecco, di concentrare questa intenzione, e tutta l'assemblea dice: noi perdoniamo. Questa è la prima parte. La seconda parte invece è quella che noi dobbiamo chiedere perdono. Noi chiediamo perdono a Dio, e anche qui noi dobbiamo chiedere perdono di peccati concreti, di mancanze, di omissioni gravi, del nostro egoismo, del nostro orgoglio. Dobbiamo chiedere perdono se trascuriamo delle cose importanti della nostra vita spirituale, se pensiamo diamo troppo poco tempo a Dio, se sciupiamo tanto tempo in cose inutili e via discorrendo, se ci arrabbiamo, lasciamo spazio all'ira, se non siamo sufficientemente compassionevoli, se non siamo sufficientemente umili, se siamo orgogliosi. Queste cose bisogna chiedere perdono. Poi io mi rendo conto che anche nel contesto del sacramento della riconciliazione, ad eccezione di alcuni casi, persone proprio sembra che siano tutti santi, non sanno, non trovano niente da... Ma io sono convinto invece che ce ne sono cose da chiedere perdono, ma vorrei che fossero tutti santi, ma purtroppo non lo siamo. Allora cerchiamo di fare bene, perché nella misura in cui facciamo bene, questo diventa una grande grazia, una grande grazia. E se qualcuno, come è possibile che sia, ha difficoltà, cioè non vuole, dice no, io non dico niente, io faccio nel mio cuore, ebbene, questo è la persona che la deve fare ad alta voce. Se avete una resistenza a farlo, lo dovete fare ancora di più. Ecco, perché questo rivela che c'è un qualcosa che impedisce. Perché voi sapete, non so quando è stato nella veglia dell'ultimo dell'anno, io ho fatto ho fatto un atto penitenziale diverso, ecco, non è che chiedessi perdono, sì, chiedevo perdono dei miei peccati, ma a livello assembleare, così interpretavo, ho fatto una specie di esame di coscienza dove chiedevo perdono a Dio, ecco, che è durato 35 minuti. Chi vuole se lo va a sentire sulla videoregistrazione. 35 minuti, qualcuno cominciava a muoversi, dire ora Padre Felice è partito, magari ci sta anche un'ora, ma dico la verità, poi si vede che l'angelo custode ha detto forse ora, ecco, però io avrei potuto benissimo continuare anche per un'ora, avrei potuto continuare, ce n'era ancora dei peccati da chiedere perdono, ce n'era ancora, ma è così, ora, via. Allora, fra il tutto e niente ci sta anche un po' una via di mezzo. Ecco, io mi sono, l'ultima volta che sono andato a confessarmi, che è stata una confessione breve, mi sono sentito dire dal prete che io stimo perché reputo una santa persona, dice, sai, ma non so se è vero una cosa così, perché è anche un po' anziano, ma comunque, sai, Don Bosco ci teneva che tutti i suoi ragazzi dell'oratorio si confessassero frequentemente e dedicava un giorno alle confessioni. In un giorno ne confessava 700. Io, sarà vero, sarà vero, non... ora l'ho letta la vita di Don Bosco, questo particolare mi è sfuggito, però voi capite, ecco, erano quelli dell'oratorio, stavano sempre con Don Bosco, ma come si fa? Ecco, cioè, bisogna anche, ecco, vuol dire che confessava, dedicava un minuto alla confessione, per persona, due minuti, tre minuti, perché se no un giorno non ci stavano tutte quelle persone. Allora, c'è bisogno di un certo equilibrio, di una certa sapienza. Allora, noi cerchiamo di fare le cose bene. Io voglio perdonare Maurizio e Walter per tutte quelle trascuratezze e superficialità che possono avere danneggiato Sant'Alberto sul piano materiale. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio padre defunto, mio nonno materno defunto e me stessa per gli errori commessi nel passato.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio marito e i miei figli, i miei genitori defunti, la zia Uni, la zia Luti defunta, mio zio Aldo e tutti i miei antenati defunti.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio figlio Emanuele perché è una grande testa di lui.
Noi perdoniamo.
Io perdono mia mamma e altri.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il mio Cristian, mamma, i miei genitori, nonni e tutta la mia generazione, la mia rete familiare di difunti, la mia familiare di difunti, i miei soci e me stessa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio marito e tutto l'albero genealogico da parte di mio padre.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, tutto l'albero genealogico sia di un genitore e la rosa, prezzato e tradimato.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare i miei
noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i grandi figli, sia il padre e madre, che il padre.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Nicola, i miei vicini di casa e Manuela.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa per le cose che ho fatto inconsapevolmente.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io desidero perdonare mia suocera, i miei genitori, madre di personaggio, fratello, fratello, e tutti i medici che si prestano a fare gli aborti.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Silvia, mia madre, mio padre, mia figlia Ludovica, Francesca, Francisco, Isa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, i miei figli, le mie sorelle, i miei fratelli, i miei cognati e i miei nipoti defunti, poi i miei genitori defunti, i miei suoceri defunti, il mio marito defunto e i miei fratelli defunti.
Noi perdoniamo.
Voglio perdonare Paola e Alessandro.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io perdono me stessa, mia figlia, Francesco, lui e mio figlio.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Nicolas, Aurora, Emilio, me stessa e tutto il mondo della vita.
Noi perdoniamo.
Io desidero perdonare Antonio, Bruno e Giorgio.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare Carlo, Simone e me stesso.
Noi perdoniamo.
Voglio perdonare Girolamo, Paolo, Anna, Valeria.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Carlo, Angelo, Zoltan, Giovanni, Paola, i suoi genitori e sua sorella.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia mamma defunta e mio fratello.
Noi perdoniamo.
Voglio perdonare mio fratello, mia sorella, Anna, Oscar e Lucia.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stesso.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stesso.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stesso per il male fatto coscientemente.
Noi perdoniamo. Io chiedo perdono per la durezza del mio cuore, per l'insufficiente carità, per tutte le volte che mi sono arrabbiato e per l'incapacità di gestire le situazioni che contraddicono il buon senso. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché sono irascibile, sono impaziente, sono giudicante, sono orgogliosa, non ho compassione e non sono né luce né sale.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per il mio attaccamento ai beni materiali.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per quei momenti di preghiera dove la mia mente e il mio spirito non è con te, ma vado. Ti chiedo perdono per il mio egoismo, la mia superbia, i momenti di ira, specialmente nei confronti.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ora chiederti perdono per la mia gratitudine verso di te e tante volte verso i miei fratelli.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché non ti metto al primo posto come dovrei. Chiedo perdono perché perdo tempo in cose inutili. Chiedo perdono perché spesso quando prego sono concentrato, sono veramente contento. Ti chiedo perdono anche perché a volte sono tu il cuore di carità.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per ogni volta che vengo da te, mi arrabbio e faccio così.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché molte volte mi chiedo di doverti andare a messa e di seguirti.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la durezza del mio cuore e per la mia preghiera parolaria.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i miei giudizi, per il mio orgoglio, per la mia ira e per i momenti in cui non riesco a dimostrare tutto l'amore che ho per il Signore.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché, nonostante tutto, a volte dico perdono mio ex marito, non ci riesco e sostituisco il perdono con una bella differenza.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per quelle volte che non ho saputo tacere, non scendere il silenzio.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché ogni volta ricado sempre negli stessi peccati.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per le volte che giuro con tempo e mi chiedo la mia messa. E chiedo perdono per il mio egoismo perché tante volte da per scontato cerchiamo la malattia come bene, cosa noi pure vogliamo, ma in realtà non ci rendiamo conto che questo è un dono di cui ci dà.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io perdono, Signore, per la mia superficialità e la superficialità.
Signore, abbi pietà di noi.
Chiedo perdono, Signore, per la mia tachipia.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io perdono per gli anni passati che mi sono dedicata al Signore nostro e adesso invece mi sono veramente consapevole della sua parola, sono consapevole che vale la
Signore, abbi pietà di noi. 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 Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, che facciamo in piedi, mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta, che ci ricorda la vacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo.
Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio, che fai risplendere la tua gloria nelle opere di giustizia e di carità, Dona alla tua Chiesa di essere luce del mondo e sale della terra, per testimoniare con la vita la potenza di Cristo crocifisso e risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: non consiste forse il digiuno che voglio nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Parola di Dio.
Il giusto risplende come luce.
Il giusto risplende come luce.
Spunta nelle tenebre, luce degli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia.
Il giusto risplende come luce.
Egli non vacillerà in eterno. Eterno sarà il ricordo del giusto. Cattive notizie non avrà da temere. Saldo è il suo cuore. Confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme. Egli dona largamente ai poveri. La sua giustizia rimane per sempre. La sua fronte si innalza nella gloria. Il giusto risplende come luce.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritengo infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Parola di Dio. Avrà la luce della vita.
Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, qual è il messaggio che oggi il Signore ci vuole comunicare attraverso la sua parola in ordine alla nostra guarigione spirituale? Il brano del Vangelo che abbiamo ora proclamato ci riporta due affermazioni importanti di Gesù rivolte ai suoi discepoli e quindi rivolte anche a noi. Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo. Sono chiaramente due affermazioni metaforiche. Che cosa significa essere sale della terra? Il sale è ciò che dà sapore, è ciò che preserva dalla corruzione gli alimenti, è un simbolo della sapienza. Quando una persona è malata spiritualmente, in particolare quando si trova in una situazione di vulnerabilità accentuata nei confronti del male, quindi è debole, non sa respingere le tentazioni, quando il male esercita su di lei un'azione straordinaria, che va al di là dell'azione ordinaria di cui tutti siamo fatti oggetto e che è la tentazione, la vita, quando una persona è malata spiritualmente, la vita perde progressivamente di senso. Non è una vita saporosa, è una vita insipida, tanto scipita che le persone in alcuni casi sono soggette persino alla tentazione di togliersi la vita. Cioè dice, che senso ha vivere? Chiaramente, questo può avvenire quando la persona viene a trovarsi in una situazione di disperazione che comporta una progressiva assenza delle tre virtù teologali, della fede, della speranza e della carità. La vita è come il sale che perduto il sapore, dice il Vangelo, non serve a nulla e si getta. Quando la vita non ha più senso, a che vale vivere? La luce è la condizione per vedere ciò che ci circonda, sul piano fisico e materiale. La luce interiore è ciò che ci permette di sperimentare l'amore di Dio, la grazia di Dio, la benevolenza di Dio. Se una persona è nelle tenebre, corre il rischio di farsi male e di fare del male agli altri. E tutti sappiamo che una delle prime azioni del diavolo è quella di confondere e poi ottenebrare la coscienza. Oggi persone che abbiano le idee chiare, una coscienza retta, che agiscono motivatamente e coerentemente, non ce ne sono tante. Domina lo spirito di contraddizione. Oggi uno dice vuole una cosa, domani dice vuole un'altra, se non l'opposto. Questo è un altro chiaro sintomo di malattia spirituale. Se chiediamo a un adolescente o a un giovane che cosa vuole, qual è l'orientamento che intende dare alla sua vita, difficilmente sa rispondere. Questo è rivelato, ad esempio, quando si deve prendere un indirizzo di studi, dopo le medie inferiori o dopo un diploma. Ma non si sa. Questo, quest'altro, potrebbe andare bene, potrebbe andare male. Non si ha una chiarezza di indirizzo, di orientamento della vita. Questo è rivelato anche dal moltiplicarsi di vere o presunte disforie di genere. Ora io non spiego che cos'è la disforia di genere, perché sennò ci metto mezz'ora. Ecco, qualcuno va sul vocabolario e se lo fa spiegare. Perché ora è diventata, non dico una moda, ma io posso capire che un bambino a 7-8 anni passi un momento in cui la sua identità, ecco, è un po' in evoluzione. A quell'età lì è normale, ad esempio, maschietti che giocano con le bambole o cose, o viceversa, bambine che gli piacciono le pistole. Poi però sono fasi che si superano. Però quando si arriva a 17-18 anni con questi problemi di non sapere chi si è, chi sono io, è un guaio grosso. Quindi non so più chi sono, non so che cosa voglio. Sono certamente sintomi di un disagio psicologico alla cui base sta al 99% una malattia spirituale. Quindi si ricorre allo psicologo, che può servire fino a un certo punto, ma a un certo punto, perché se il problema è di natura spirituale, deve essere curato con mezzi spirituali. Ecco allora
che la malattia spirituale può essere diagnosticata da una esperienza di una vita senza senso e tutte le dipendenze che, così chiamiamo con un linguaggio psicologico e con un linguaggio spirituale, potremmo definire legami, dipendenze dal fumo, dall'alcol, dal gioco, dalla pornografia, dal sesso, da internet, sono rivelatori di questo, di una vita che non ha senso, e non avendo senso la persona si aliena in queste situazioni dove non è indotta a riflettere, non è indotta a pensare. È una forma estremamente pericolosa che coinvolge tantissime persone. È una vita confusa, ottenebrata, che brancola nel buio, dove le persone non sanno nemmeno loro quello che vogliono. Ecco, qui noi abbiamo due criteri di discernimento che ci possono aiutare a comprendere che ci troviamo di fronte a una malattia spirituale. E quindi dobbiamo ricorrere a una terapia spirituale. Di fronte a queste diagnosi fatte in un'ottica umana, ci troviamo di fronte a una malattia psicologico-psichiatrica, fatta in un'ottica spirituale di fede, ci troviamo di fronte a una persona malata spiritualmente. Quindi capite? Il problema, il grande problema oggi, è che il 90% delle persone così, che possono presentare dei problemi, li proiettano tutti su un piano psicologico e dicono, ecco, quindi ricorrono all'aiuto degli psicologi, che servono fino a un certo punto, ma se il problema è di natura spirituale, voi capite bene che lo psicologo, per quanto bravo sia, non ha gli strumenti per aiutare una persona malata spiritualmente. Una corretta diagnosi è la premessa di una adeguata terapia, di una terapia efficace che guarisce la persona. Se una persona malata spiritualmente va dallo psicologo, potrà sintomatologicamente avere anche qualche beneficio, ma non guarisce, perché il male spirituale può essere curato solo da rimedi spirituali e non da rimedi umani. Se in una situazione c'è di mezzo il diavolo, deve intervenire lo Spirito Santo, altrimenti non si guarisce. Ordinariamente la cura spirituale prevede il ricorso all'ascolto della parola di Dio, il ricorso alla preghiera, il ricorso all'Eucaristia, all'adorazione eucaristica, alla preghiera di intercessione della Chiesa Viatrice, quello che noi stiamo facendo, ecco, preghiamo per la guarigione spirituale, il ricorso all'intercessione della Chiesa Trionfante, all'intercessione di Maria Santissima, degli angeli, in particolare di San Michele Arcangelo e di San. Questo si dice, sono le cose che bisogna fare ordinariamente per vedere di progredire in un cammino di risanamento interiore, spirituale. Ma la parola di Dio oggi ci richiama a due rimedi spirituali che ordinariamente sono un po' trascurati. Allora facciamo ben attenzione, perché qui ci viene detto qualcosa che non si prende sempre in adeguata considerazione. Il primo rimedio è la pratica della giustizia, che si traduce nell'esercizio della carità. Abbiamo ascoltato il Salmo 111 come preghiera responsoriale di oggi, che descrive, per così dire, l'uomo giusto. Quali sono le caratteristiche dell'uomo giusto? Spunta nelle tenebre, l'uomo giusto, luce per gli uomini retti. L'uomo giusto è un uomo luminoso. Guardate un po', ritroviamo il tema della luce. Un uomo giusto è un uomo luminoso e quindi un uomo sano. La giustizia illumina e porta dei frutti di salute spirituale. È un uomo misericordioso, quindi è una persona che è sollecita nei confronti dei bisogni degli altri, la misericordia. È pietoso, è una persona che vive una relazione di pietà nei confronti di Dio. Pietà non è solo uno ha pietà, a pietas è il contrario dell'impietà, e l'impietà è il tratto di colui che non dà gloria a Dio e non ringrazia Dio. Quindi la pietà è l'atteggiamento di chi onora Dio, di chi glorifica di Dio, di chi ringrazia Dio, di chi vive una relazione filiale nei confronti di Dio. Si dice che l'uomo giusto è felice, è contento, che dà in prestito, cioè che sa venire incontro ai bisogni degli altri, che è saldo. Perché confida nel Signore. L'uomo giusto è uno che confida nel Signore, mette la sua fiducia nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non ha paura l'uomo giusto, non ha paura, non teme. Dona largamente ai poveri, è una persona generosa. E è partecipe della gloria di Dio. Quindi noi abbiamo tutta una serie, attraverso questo salmo, di tratti caratterizzanti l'uomo giusto, che noi potremmo dire è l'uomo sano spiritualmente, è l'uomo libero interiormente, è l'uomo che vive una relazione filiale nei confronti di Dio e fraterna nei confronti del prossimo. È un uomo realizzato, è un uomo felice, contento. Allora ci dovremmo chiedere: ma noi siamo giusti? Difettiamo magari nell'ordine della giustizia? Dice: io vado a messa tutti i giorni, benissimo, leggo il messalino tutti i giorni, va bene, prego, va bene, però sono giusto? Il richiamo che ci giunge dalla parola di Dio. Come si fa a essere giusti? Ce lo dice la prima lettura, tratta dal capitolo 58 del libro del profeta Isaia. Per essere giusto bisogna dividere il pane con l'affamato, la condivisione. Nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, l'ospitalità. Nel vestire uno che vedi nudo. Ecco, qui ci vengono elencate una serie di, chiamiamole, opere di misericordia corporali, di sollecitudine nei confronti del bene materiale del prossimo, di non essere indifferenti, di non essere egoisti, di non pensare a noi stessi sempre, sempre, noi prima degli altri. Guardiamoci un po' intorno. L'uomo giusto, ecco, per conseguire questa giustizia bisogna togliere di mezzo, dice il profeta Isaia, ogni forma di oppressione. Il puntare il dito, il giudizio. Vedete, la lingua ebraica è una lingua dove i concetti astratti sono praticamente quasi del tutto assenti, è la lingua greca che ha sviluppato molto l'astrazione. La lingua ebraica è concreta, invece di dire giudicare dice puntare il dito, che è la stessa cosa, ma lo rende con un'immagine. Il parlare empio, anche lì, ecco, siamo sboccati, diciamo delle parolacce, insultiamo, imprechiamo, bestemmiamo. Beh, non dobbiamo fare. Ecco, tutto questo rientra, queste sono le strade per recuperare quella giustizia che forse, nella quale siamo un po' tutti carenti. E poi sempre nel brano di Isaia si dice che quando uno fa queste cose, che cosa succede? Una cosa interessante. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora. Guardate, di nuovo esce fuori la luce di cui si parlava nel Vangelo. La luce sorge all'aurora quando sorge il sole e le tenebre della notte sono diradate dalla luce del sole che spunta all'aurora. La tua ferita si rimarginerà presto. Guardate che tutti abbiamo delle ferite interiori, perché è inevitabile che nella vita succedano. Ma guardate che le ferite aperte sono delle porte attraverso il quale il diavolo entra. Entra e devasta l'interiorità di una persona. Bisogna che le porte siano chiuse, quindi che le ferite siano cicatrizzate, siano guarite. Però, ecco, qui si dice che la ferita si rimarginerà presto a determinate condizioni, se c'è questo atteggiamento di giustizia. Ma si dice ancora una cosa: quante sono le persone che dicono io prego, prego, magari sono degli anni che chiedo la grazia della liberazione, la guarigione spirituale, la guarigione interiore, fino adesso non è successo ancora niente. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà eccomi, subito. Allora, il Signore non risponde, il Signore ha i suoi tempi, però può darsi che noi dobbiamo cambiare qualcosa, che dobbiamo mettere in atto qualcosa che abbiamo trascurato di fare per vedere questa risposta del Signore, che non possiamo aspettarci che sia immediata. Ma guardate, il Signore tante volte non risponde alle nostre preghiere perché aspetta un cambiamento nella nostra vita. L'attesa è terapeutica, cioè l'attesa è un tempo che attraverso il quale la persona incomincia a capire certe cose. Io sono convinto che se una persona venisse a questa messa con un problema e riceve una grazia straordinaria dal Signore, guarisce, la volta dopo magari torna, ma la volta dopo ancora non torna più, perché questo è già successo. Allora il Signore ci vuole dare un'istruzione e ci lascia un po' nella bratta, per così dire. Ecco perché noi perseveriamo, altrimenti, voi lo sapete, ecco, nel Vangelo di Luca c'è scritto: la persona viene liberata, poi il diavolo va, poi torna indietro con altri sette spiriti peggiori di lui e cerca di entrare di nuovo. Qualcuno dirà: io nella mia situazione mi trovo un po' in difficoltà a fare queste cose che dice il profeta Isaia, perché, ecco, dare da mangiare, vestire. Ma guardate, io posso garantirvi che una cosa molto a portata di tutti è che io ho sperimentato l'efficacia dal punto di vista della benedizione del Signore sulla mia vita personalmente, ma sulla vita anche di alcune persone che avevano dei problemi di natura spirituale. Prima io ho detto: bisogna andare a messa, perché chiaramente arriva una persona che magari deve fare tutto un lungo cammino, ci vuole una gradualità. Allora, già andare a messa la domenica, poi uno comincia ad andare a messa la domenica, dopo bisogna andare a messa tutti i giorni, e va bene, va a messa tutti i giorni, poi bisogna leggere la parola di Dio tutti i giorni, è d'accordo, poi bisogna fare delle preghiere tutti i giorni, ancora, poi bisogna almeno dedicare un'ora di tempo alla settimana a fare l'adorazione eucaristica, va bene. A un certo punto, quando si arriva a questo punto, io dico: bisogna dare la decima. Guardate, io ho avuto dei casi di persone che l'hanno fatto e hanno ricevuto delle benedizioni straordinarie. Perché? Perché vedete, nel Vangelo è abbastanza chiaro: non si possono servire due padroni. Se uno serve, dice io voglio servire Dio, deve operare un distacco dalle cose materiali. L'attaccamento alle cose materiali è... Uno non è che deve diventare miserabile, povero, fare... No, nessuno, a nessuno di noi il Signore chiede di fare quello che ha chiesto a San Francesco. San Francesco gli ha chiesto di rinunciare anche ai vestiti che aveva addosso. Ma a tutti, indistintamente, il Signore chiede: dai la tua decima. E guardate, vi dico di più, io ho avuto dei casi di persone che l'hanno fatto per un periodo di tempo e hanno ricevuto, non dico dei miracoli, ma delle benedizioni straordinarie. A un certo punto, per motivi vari, hanno interrotto e sono andate a bagno. Vedete, la malattia spirituale, mentre altre persone che sono state perseveranti hanno superato dei problemi gravi. Guardate che quando c'è un problema di tipo spirituale, che in genere, e non è frequentissimo ma è abbastanza frequente, anche un disturbo di carattere psicologico, psichico, sono associati insieme queste due cose, la guarigione diventa ancora più difficile. Ebbene, io ho avuto alcuni casi di persone, uno in particolare, dove una persona ha fatto tutto il suo percorso di vita spirituale, poi si è presa questo impegno E è guarita spiritualmente, è guarita anche psichicamente. Cioè, da anni porta avanti la sua vita in maniera serena. Una persona che aveva dovuto ricorrere anche all'ospedale, quando stava veramente male. Quindi non casi così, ecco, da due soldi, casi seri. Ebbene, e guardate, la malattia spirituale è come le malattie croniche. Voi sapete, ci sono delle malattie che sono delle malattie, uno si prende un'infezione, fa una settimana di antibiotici, passa l'infezione, finita lì. Ci sono delle malattie croniche che uno deve prendere una medicina tutta la vita. Tutta la vita, perché se smette la sua situazione, ecco, non solo sta peggio, ma sta peggio di peggio di peggio di quando stava meglio. Cioè, io mi ricordo sempre il caso di una persona che era venuta così, perché poi ci sono tante persone che vengono, presentano i loro problemi. Uno fa il suo discernimento, gli dice le cose stanno così e così, queste persone sembra che ne convengano, anche perché ci sono degli elementi abbastanza convincenti che rendono le dote, poi uno dice però ora bisogna fare la terapia, bisogna fare questo, questo, questo. E magari uno dice ma per quanto tempo? Per tutta la vita. Per quanto tempo? Per tutta la vita, con il risultato che la persona non la vedi più. Non la vedi più perché uno mette dei paletti, dice certe cose bisogna proprio non farle più, delle cose bisogna invece incominciare a farle e continuarle a farle sempre bene, con serietà. Vuoi guarire? Questa è la strada. Questa è la strada. E se non si ubbidisce, ma non è che si deve ubbidire a una persona, si deve ubbidire alla parola di Dio. Fin dei conti la Chiesa interpreta, spezza il pane della parola, perché noi riusciamo a capire, a assimilare questo nutrimento. Vedete, quando lunedì scorso, io lunedì lo dedico sempre alla preparazione, è la mia giornata di ritiro, per cui la dedico tutto il giorno alla preparazione, alla celebrazione del sabato e della domenica. Delle volte non ci riesco, non mi basta un giorno, ce ne vogliono due. Quando io ho letto la prima volta queste letture, ho detto ma mi sono trovato un po' in difficoltà, perché dico qui parlare di guarigione spirituale non era semplice. Poi mi sono messo lì con calma, cominciato a invocare lo Spirito Santo, a riflettere un po', approfondire un po' il Vangelo, ecco, e c'è uscito fuori tutto il discorso che vi sto facendo, che è molto importante, perché alle cose che noi già sappiamo oggi il Signore ci dice guarda, fai un po' attenzione al tema giustizia. Se vuoi guarire, altrimenti rimani come sei. E giustizia, carità, decima. Poi la carità, uno può fare tutto quello che vuole, ma io parlo a livello minimale, cioè il minimo, non il massimo, il minimo. Voi sapete, ecco, quando si è convertito, se c'era una persona malata spiritualmente, era Zaccheo, che era un ladro matricolato, e non ha detto Signore, io darò la decima, che era suo dovere come ebreo. Ha detto: io do la metà dei miei beni ai poveri, se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto. E Gesù ha detto: la guarigione, la salvezza, la liberazione è giunta in questa casa, perché anche lui era un figlio di Abramo. Allora, vedete, bisogna che facciamo le cose un po' seriamente, perché se no andiamo a una messa, riceviamo una benedizione dal Signore e ci sembra che quello che dobbiamo fare è quello di andare alla Madonna della Guardia ad accendere un cielo e abbiamo finito, abbiamo risolto il nostro problema. No, non funziona così, non funziona così. Ma c'è un'altra cosa, che c'è un altro rimedio che ci viene suggerito dalla parola di Dio di oggi, e ci viene suggerito dalla seconda lettura. La seconda lettura ci presenta, tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinti, Paolo ricorda lo stile della sua predicazione a Corinto. Quando Paolo era arrivato a Corinto, ne veniva da Atene. Ad Atene era andato a parlare all'Areopago, cioè quel luogo dove tutti andavano a condividere le loro idee, e aveva fatto un discorso, diciamo, un po' filosofico. Dice: qui questa sarà la città, la capitale della cultura di quel tempo, no? Cultura filosofica, e dice: qui, ecco, lui ha cominciato a fare un discorso, dice: io ho visto ad Atene, a quel tempo c'erano tutti i templi che ci sono ancora adesso, no? Partenone, lì, l'Acropoli di Atene. Dice: ho trovato persino un edicolo, un altare dedicato al Dio ignoto. Ecco, io vi vengo ad annunciare il Dio che voi non conoscete. Allora fa tutto un discorso, che poi finisce questo discorso. Doveva parlare di Gesù Cristo, perché ecco. E alla fine ci mette Gesù Cristo come colui che avrebbe dovuto giudicare gli uomini. Dice: ma no, io vi annuncio il Dio nel quale noi viviamo, che noi siamo figli, noi siamo progenie, i vostri profeti, i vostri poeti hanno cantato questo Dio di cui stirpe noi siamo, via discorrendo. Dice: poi Dio ha accreditato un uomo che sarà giudice di tutti, facendolo risorgere dai morti. Quando gli ateniesi sentono questo discorso di risurrezione dei morti, figuratevi chi ha detto qualcosa di Platone: risurrezione dei morti, immortalità dell'anima sì, ma risurrezione dei morti no, perché il corpo è la prigione dell'anima. Quindi dicono: vabbè, dato che però comunque erano persone educate gli ateniesi, non gli dicono: tu sei fuori di testa. Gli dicono: guarda, su questo argomento ce ne parli un'altra volta, così chiudiamo questa partita. Allora Paolo, che era molto intelligente oltre che sapiente, dice: qui non ci tiro fuori niente, quindi è meglio che me ne vada. Tant'è vero che ad Atene non ha fondato nessuna chiesa, è andato a Corinto. Corinto, che era un porto di mare cosmopolita, c'erano gente di tutte le nazionalità, lasciamo perdere che c'era anche il tempio di Afrodite con 1000 prostitute sacre. Vabbè, era una città corrotta, i diavoli lì ci navigavano. Però lui che cosa fa, Paolo? Ecco, usa tutto un altro sistema. Dice: io non ho saputo altro che Gesù Cristo e questi crocifisso. Cioè, ha annunciato Cristo crocifisso, perché la sua predicazione non si è fondata su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla parola di Dio e la potenza dello Spirito Santo, col risultato che a Corinto si è creata una numerosissima comunità cristiana. Paolo si è fermato un anno e mezzo a Corinto per formare questa chiesa. fatta prevalentemente, lui come sempre andava a predicare nella sinagoga ha trovato delle persone con la testa dura che non volevano accettare il suo discorso, ha detto: io ho fatto quello che dovevo fare, ve l'ho detto come stanno le cose, ora vado e annuncio il Vangelo ai pagani. E in effetti i pagani hanno aderito alla fede e si è creata una numerosa, vivace comunità cristiana. Tutto questo che noi abbiamo detto, che cosa ci insegna? Ci insegna il valore, la potenza della croce. Vedete, quando Gesù ha liberato gli uomini dal male, non li ha liberati quando faceva degli esorcismi e cacciava il diavolo, li ha liberati morendo sulla croce e poi chiaramente risorgendo. Quindi la potenza della croce che noi dobbiamo recuperare. Allora, cosa significa praticamente? Significa che qualsiasi una malattia fisica, una malattia spirituale, un problema che ci angustia, eccetera, eccetera, sono tutte delle prove. Noi possiamo interpretarle come delle croci, cioè delle situazioni chiaramente che sono permesse, non sono volute da Dio, ma sono permesse da Dio per qualche fine, che delle volte si riesce a capire, delle volte rimane ignoto, però è sempre un fine buono, perché Dio vuole sempre il nostro massimo bene. Allora, vedete, anche la malattia spirituale va un po' interpretata alla luce della croce, che deve essere accettata e offerta. Allora, vedete, se noi siamo convinti di avere un problema di questo tipo e chiediamo a Dio di guarirci, noi facciamo un atto di fede che il Signore apprezza sicuramente. Ma se noi diciamo al Signore: Signore, io ho questo problema, lo accetto e te lo offro, noi facciamo un atto di amore. E ci vuole uno e ci vuole l'altro. Quando una persona, ecco, quando una persona accetta la volontà di Dio, che può essere anche terribile da accettare, poi il Signore risponde. Pensate un po' alla prova di Abramo. Abramo aveva aspettato decine di anni per la realizzazione della promessa che avrebbe avuto un figlio, il figlio della promessa, non un figlio della schiava, Ismaele, ma il figlio di sua moglie Sara. E viene il tempo, abbiamo 100 anni, figuriamoci un po', che nasce questo bambino Isacco, il figlio della promessa. Quando Isacco è adolescente, Dio gli dice: vai sul tale monte e offrimelo in olocausto. Ma è il figlio che io ho aspettato una vita, sono 100 anni che io aspetto questo figlio, ora lo devo sacrificare. Cosa fa Abramo? Prende, va sul monte, e quando sta per sacrificare il figlio, Dio lo ferma, dice: io volevo vedere se tu eri obbediente. E a seguito di questo atto di fede, di obbedienza, che è un atto di amore, Dio benedice Abramo, non solo benedice il popolo di Israele, ma dice: in te saranno benedette tutte le nazioni. Cioè c'è una benedizione universale di Dio che passa attraverso l'atto di fede, di obbedienza di Abramo, che si riversa anche su di noi dopo 4.000 anni di storia. Allora voi capite, anche questo è un atteggiamento che va un po' recuperato, perché mi rendo conto che sono cose impegnative, però sono anche le strade che ci indica la parola di Dio. Allora noi dobbiamo fare tutto quello che abbiamo sempre fatto, ma dobbiamo aggiungere ancora qualcosa, e questo qualcosa è un atteggiamento di giustizia serio, serio nei confronti di Dio, e un atteggiamento di accettazione della croce, che il momento in cui viene accettata è possibile, è probabile che il Signore la tolga. Cioè quando una persona, ecco, dice, ecco, così, accetta la volontà di Dio, ecco, è arrivata a quella maturità spirituale alla quale il Signore lo voleva portare. Perché qui ci, capite, il problema della guarigione spirituale non è solo una eliminazione. Noi abbiamo un po' il concetto, no, che vogliamo stare bene, ma noi vogliamo stare bene, il Signore ci vuole santi, e sono due cose un pochettino diverse. Noi dobbiamo volere quello che vuole Dio, cioè diventare santi, il che poi significa anche stare bene. Però dobbiamo adeguarci alla volontà di Dio, altrimenti ci trasciniamo certe situazioni, non dico tutta la vita, ma in alcuni casi tutta la vita, perché poi siamo sempre noi che vogliamo qualcosa, e vorremmo che il Signore ci esaudisse, facesse quello che vogliamo noi, quando il Signore ci ha insegnato a pregare chiedendo che la sua volontà sia fatta nella nostra vita. Non ci ha insegnato il Padre nostro: Padre, sia fatta la mia volontà, ma ci ha insegnato a dire: Padre, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, così nella mia vita. Allora io credo che questa parola sia importante, che il Signore oggi voglia veramente darci una luce di comprensione, che però aspetta un'attuazione. Perché tante volte noi diciamo: sì, ecco, ho capito, però poi non facciamo. Bisogna capire e fare, essere molto, permettetemi, razionali. Bisogna essere razionali, non andare dietro al sentimento, perché il sentimento ci porta fuori strada tante volte. Ci porta fuori strada. Oggi ci sentiamo pieni di vorremmo, ecco, abbracciare il mondo intero e fare chissà quali opere di carità, ecco, e domani è tutto il contrario. Bisogna essere razionali. Le cose stanno così, bisogna fare così. Voglio guarire, devo prendere le medicine. Le medicine sono queste, le faccio, le prendo. Bisogna essere determinati. Allora si vedono dei frutti. Si vedono dei frutti perché la parola di Dio ce lo garantisce. Il Signore ha fatto delle promesse che non può rimangiare, perché Lui è veritiero. Non ci dice una cosa e poi non la fa. Lui la fa, però la fa quando anche noi facciamo la nostra parte. Noi vorremmo che facesse tutto Lui e noi niente o poco. Ma questo è faticoso, questo è impegnativo, questo qua, quello là, quello su, quello giù, e accampiamo scuse. E non va bene. Il Signore dice: no, no, Va bene. Allora, il Signore ci vuole tanto bene. Noi dobbiamo crederlo, non metterlo assolutamente in discussione, ma dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo fare la nostra parte. Costi quel che costi, ma il Signore non ci chiede degli eroismi, non ci chiede delle cose superlative, ci chiede delle cose che sono a nostra portata, però noi dobbiamo farle. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procedo dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora ci sediamo e facciamo il nostro offertorio scrivendo un biglietto che dovreste trovare sulle panche. E poi, se non avete una penna, vi viene data, ve la conservate e la riutilizzerete quando verrete un'altra volta, quindi non è il caso di restituirla, ma non è nemmeno il caso di fare la raccolta delle penne di Sant'Alberto, perché poi uno se ne trova 10 in casa di penne di Sant'Alberto, già questa. Questo poi ci mette la data sopra, Santa Messa del tale giorno, la tengo lì così come ricordo, no? Riportatele per usarle, usatele per scrivere le vostre preghiere. Allora, scriviamo così. Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria, e questa volta mi coinvolgiamo tutti i santi e di tutta la comunione dei santi. Quindi ci sono tutti i santi, pensate quanti migliaia di santi, centinaia di migliaia di santi sono coinvolti a pregare per noi in questo momento. Certo che i santi cosa fanno? Danno gloria a Dio e pregano per gli uomini che diventino anche loro santi e che possano andare in paradiso. È la vita eterna questa. Poi qualcosa cambierà quando finirà il mondo, perché non potranno più pregare per gli uomini che sono sulla terra, allora daranno solo gloria a Dio e basta. Però fin tanto che ci siamo qui, i santi sono coinvolti nella nostra vita e noi giustamente non è che ne approfittiamo, ma ci avvaliamo anche del loro aiuto. È giusto, io ti offro, e mettiamo le persone che sappiamo essere maggiormente bisognose di guarigione spirituale. Ti offro operi efficacemente nella loro vita perché lo Spirito Santo operi efficacemente nella loro vita in vista della loro guarigione spirituale. In vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si fa la raccolta delle intenzioni e delle offerte.
Yeah.
Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso, chi ne è sprovvisto vi viene dato anche questa, una preghiera da conservare, da portare poi per le altre celebrazioni, con il quale noi facciamo il nostro atto offertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
E con il tuo spirito.
è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, poiché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza:
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, il
Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redetto. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Benedici tutte le persone che ti abbiamo offerto nei foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno il nostro fratello Giuseppe e gli antenati di Roberto, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
Thank you.
Dio che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti a Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Chi fosse sprovvisto vi viene distribuito ora il calendarietto delle celebrazioni particolari del mese di febbraio. Ricordo che sabato prossimo cade l'11 febbraio, che è la giornata mondiale del malato, secondo sabato del mese. Quindi, come siamo soliti fare, faremo la messa per gli infermi, con un particolare che sarà amministrato, a chi lo desidera, il sacramento dell'unzione degli infermi. Questo viene fatto una volta l'anno. Il sacramento è qualcosa di importante, di serio, quindi è un sacramento che viene amministrato non perché le persone possano fare una buona morte, ma perché possano guarire dai loro mali fisici e spirituali. Ora, si richiede che, io non lo so, ecco, si dice che bisogna che uno abbia, non un raffreddore, ecco, ma abbia qualche patologia di una certa importanza, o comunque abbia una patologia spirituale seria. È un sacramento che comunica anche la remissione dei peccati, ma non dobbiamo approfittarne, dire così evitiamo di confessarci. No, bisogna, per riceverne il frutto adeguato, provvedere al sacramento della riconciliazione previamente. Ecco, quindi ci abbiamo tutta una settimana per, o comunque se ci troviamo in grazia di Dio, possiamo benissimo riceverlo, e riceviamo un'ulteriore grazia anche non solo di guarigione fisica ma anche di guarigione spirituale. Quindi è una cosa importante, bisogna un po' prepararsi anche interiormente, e quindi la celebrazione di sabato prossimo sarà, avrà questa caratteristica, ecco, di essere la ordinaria messa per gli infermi, con in più questa grazia speciale del sacramento dell'unzione, che è un sacramento reiterabile, cioè che si può ricevere più volte nel corso della vita. E da quando è stata istituita la giornata mondiale del malato, in alcune chiese, non in tutte, ma in alcune chiese si coglie proprio questa occasione per amministrare il sacramento degli infermi. Ricordo che sull'espositore sopra l'acqua santiera dovrebbe esserci ancora alcuni sussidi di quelli che io preparo mensilmente sul giornalino dell'anima, il menù della parola e lo specchio dell'anima per fare l'esame di coscienza. Ricordo che sono già disponibili i messalini sulla tua parola del mese di marzo e aprile, e per chi ne fosse privo c'è ancora alcune copie del messalino di gennaio-febbraio, per cui, ecco, visto che ci troviamo all'inizio del mese di febbraio, sarebbe una cosa molto buona che uno approfittasse di questo tempo per mettersi in un quotidiano ascolto della parola di Dio. Ricordo poi sempre la disponibilità della mia raccolta di preghiere di guarigione spirituale e di liberazione, che comprendono un po' tante preghiere elaborate nel corso di questi 30 anni di ministero di guarigione spirituale. Ora benediciamo i panini. I panini sono un'altra grazia che noi riteniamo essere un dono particolare di Sant'Alberto, che viene fatta a noi, ma che ha come destinatari, oltre che noi, le persone assenti. Perché chi è fuori può seguire la celebrazione, ecco, la videotrasmissione in diretta e in differita, però, ecco, non può né fare la Santa Comunione, né prendere il panino, né prendere la benedizione che io darò dopo la conclusione della Santa Messa. Questo comporta di essere presenti. Ma dato che i panini possono essere trasportati, che cosa bisogna fare? Bisogna che diventiamo noi i portatori, i datori di questa grazia che vi è veicolata attraverso un panino che si mangia, si deve mangiare facendo una preghiera che è annessa alla confezione del panino, e che diventa mezzo, tramite, attraverso il quale la grazia di Dio può arrivare al cuore delle persone. Quindi noi non dobbiamo trascurare questi sacramentali, anzi, in un'epoca come quella che stiamo vivendo noi, che è dove tanti cristiani trascurano i sacramenti, è necessario recuperare il valore dei sacramentali che possono veicolare una grazia che può avvicinare le persone alla fede. Ecco, diciamo che il panino benedetto è importante. È importante come anche l'acqua benedetta, come i sacramentali, per rimanere in buona salute fisica e spirituale e soprattutto per aiutare un percorso di guarigione spirituale che ha bisogno di tanti piccoli e grandi aiuti. Allora, facciamoci noi, ecco, mediatori di questa grazia, portando un panino a una persona anziana, una persona malata, una persona che non può venire in chiesa, che è impedita, a coloro che per situazioni disordinate non possono accostarsi ai sacramenti, ai bambini prima della loro comunione. C'è tutta una vasta gamma di persone che possono avere beneficio, ecco, i nostri familiari, i nostri congiunti, quelli che non sono venuti qui a casa, quelli che magari hanno, sono un po' dubbiosi sulla fede. Ecco, panino benedetto è un dono che credo nessuno rifiuti. Ecco, se trovate qualcuno che vi rifiuta il panino benedetto, sappiate che quella è una persona che non ha solo bisogno del panino benedetto, deve venire qui, perché significa che c'è veramente qualcosa di negativo che ostacola l'accoglienza di una piccola grazia di Dio. Dopo la benedizione dei panini, che vale anche per acqua, sale e olio che le persone avessero portato con loro, diamo la benedizione conclusiva della Santa Messa, poi facciamo il canto finale Tu sei la mia vita, che è quello che mi dà il tempo di chiudere la diretta. Dopodiché invocheremo lo Spirito Santo, quindi chi lo desidera può conarsi nella cappella di Sant'Alberto per ricevere la benedizione personale. Ecco, quando entrate mettetevi in una disposizione di apertura del cuore alla grazia di Dio. Io mi accorgo che le persone, alcune almeno, fanno delle resistenze. Cosa significa? Significa che magari avvertono una forza che e non si abbandonano a questa forza. Allora, non è che, ecco, qui non dobbiamo parlare né di cose strane, di carismi, è la grazia di Dio. Io metto le mani sopra le ostie e il vino, invoco lo Spirito Santo e questi diventano il corpo e il sangue di Cristo. Ci crediamo? Sì. Ci crediamo, se no non saremo nemmeno a messa. Ecco. Se io metto le mani sulla testa di una persona pregando, anche lì arriva lo Spirito Santo. E non è mio lo Spirito Santo, è lo Spirito Santo, è di Dio. Ora poi sta a voi, ecco, come siete venuti a fare la comunione e avete ricevuto Gesù nel vostro cuore, sta a voi accogliere questo Spirito Santo. Poi può succedere che uno non avverta assolutamente niente e lo riceve lo Spirito Santo, perché la grazia ordinariamente non ha degli effetti sensibili, cioè il pane è corpo di Cristo, ma noi vediamo un'ostia. Il vino è sangue di Cristo, ma noi non sentiamo il gusto del sangue, sentiamo il gusto del vino, però è il sangue di Cristo. Quindi, se però noi avvertiamo una forza, qualcosa che ci... Ecco, dobbiamo non fare resistenza, dobbiamo lasciarci andare, tanto, ecco, c'è qualcuno che ci sorregge. Non è che noi dobbiamo buttarci per terra, ma noi dobbiamo fare resistenza, perché se noi ci abbandoniamo, cosa succede? Andremo a finire per terra senza farci male, e in quella condizione che non è voluta da noi, è voluta da Dio, lo Spirito Santo può agire in una maniera più efficace, perché più potente, perché ci sono meno resistenze da parte nostra. Quindi, ecco, noi ci abbandoniamo, è come che il Signore ci volesse prendere in braccio, prendere in cullare in qualche modo, ecco, farci sentire, ecco, il suo amore in una maniera più profonda. Poi è chiaro che uno non ci è, che uno non perde coscienza, rimane vigile, magari in quel momento non ha la forza di rialzarsi, ecco, non ha la forza. Allora, se uno non ha la forza di rialzarsi, non deve fare gli sforzi di Ercole per stare in piedi, se ne sta lì fin tanto che non gli viene ritorno la forza, poi a un certo punto la forza ritorna e uno si rialza. Questo è importante, perché se no noi, per così dire, senza, per motivi umani, ecco, facciamo resistenza. Noi possiamo far resistenza allo Spirito Santo, dobbiamo invece assecondare la sua azione. Quindi l'invito è che quando venite alla ricerca delle lezioni, in cuor vostro dite: Signore, ecco, fai quello che vuoi, ecco, io non ti voglio far resistenza, ecco, diteglielo, ecco, esprimetelo nella vostra mente: Signore, io mi abbandono a te, fai quello che vuoi. Non dobbiamo aver paura dello Spirito Santo, ma scherziamo, dobbiamo aver paura del diavolo. Del diavolo dobbiamo aver paura, paura nel senso, ecco, prendere le cose e stare un po' a distanza, ma dello Spirito Santo abbiamo paura della grazia di Dio. Ma venisse, ci riempisse, ci colmasse, stessimo tutta la notte coricati per terra sotto l'azione dello Spirito Santo, domani saremo delle altre persone, daremo al Signore il tempo di rigenerarci completamente. Ecco, quindi questo è importante capirlo e viverlo bene, perché è l'ultimo momento di guarigione di questa Eucaristia. O Padre, noi invochiamo la potenza della tua santa benedizione su questi panini. Ti chiediamo, Signore, che tutti coloro che li consumeranno con fede, o con un briciolo di fede, o con una fede quasi significante, possano ricevere un beneficio sul piano fisico, sul piano psicologico, sul piano spirituale, per vivere più profondamente la loro vita cristiana, per recuperare la loro identità di figli di Dio, per avere maggior forza per contrastare l'azione dello spirito del male. E la tua santa benedizione scenda su di essi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.
Thank you. Thank you.